Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, e anche questa sera vogliamo leggere dal libro del Deuteronomio. Ricorderete che un bel po' di tempo fa abbiamo detto che avremmo iniziato una serie sul Deuteronomio e poi per varie circostanze non è andata avanti, ma mi propongo di essere più regolare nel futuro e quindi questa sera continuiamo la serie sul Deuteronomio che avevamo intitolato Un libro per il 2013 e leggiamo dal capitolo 1, dovremmo leggere in realtà perché quello che dirò insomma riguarda i primi tre capitoli del libro del Deuteronomio, ma non li leggerò tutti e tre, ma leggeremo alcuni versetti dal versetto 9 fino al versetto 19 e poi l'ultima parte del capitolo 3 dal versetto 23 fino al versetto 29. Quindi Deuteronomio capitolo 1, leggiamo dal versetto 9 in poi. In quel tempo io, cioè Mosè, vi dissi: io non posso da solo sostenere il peso di questo popolo, il Signore vostro Dio vi ha moltiplicati e oggi siete numerosi come le stelle del cielo. Il Signore, il Dio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più e vi benedica come vi ha promesso di fare, ma come posso io da solo portare il vostro carico, il vostro peso e le vostre liti? Prenderete nelle vostre tribù degli uomini savi, intelligenti e conosciuti, e io li stabilirò come vostri capi. Voi mi rispondeste: è bene che facciamo quello che tu proponi. Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e conosciuti, e li stabilì sopra di voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine, e come responsabili nelle vostre tribù. In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello o con lo straniero che abita da lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande, non temerete alcun uomo perché il giudizio appartiene a Dio e le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò. Così in quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare. Poi partimmo da Horeb e attraversammo tutto quel grande spaventevole deserto che avete visto, dirigendoci verso la regione montuosa degli Amorei, come il Signore, il nostro Dio, ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Cades Barnea. Poi continua il racconto degli eventi di Cades Barnea, con le spie inviate, lo scoraggiamento da parte del popolo, eccetera. Torneremo su queste cose. E poi continua con raccontare la vita nel deserto, le varie tappe, le guerre, le conquiste fatte, i re combattuti e battuti, e poi arriviamo alla fine del capitolo 3, quindi leggiamo dal versetto 23. In quel medesimo tempo io supplicai il Signore e dissi: Dio, Signore, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché quale Dio in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi pari a quelli che fai tu? Ti prego, lascia che io passi e veda il bel paese che è oltre il Giordano, la bella regione montuosa e il Libano, ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta così, non parlarmi più di questo. Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente e contempla il paese con i tuoi occhi, poiché tu non passerai questo Giordano, ma dà i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Allora, giusto perché è passato un po' di tempo, lasciate che vi ricordi, almeno per sommi capi, due o tre cose che ho detto nel sermone precedente di questa serie. Ecco, abbiamo visto che il libro del Deuteronomio è un libro di particolare importanza per il popolo di Dio, è un libro che, come è stato detto, in un certo senso segna un nuovo inizio per la nazione di Israele, è un momento di passaggio, un atto molto significativo nel popolo di Dio, è un libro di confine geograficamente, cronologicamente e teologicamente. E la volta scorsa vi dissi che ci sono dei temi principali che percorrono tutto quanto il libro del Deuteronomio. Il primo tema, Yahweh, il Signore, è il Dio del patto ed è l'unico vero Dio che è degno di essere adorato, amato, servito e ubbidito. Secondo tema, il popolo di Dio è chiamato a vivere nella santità e nella separazione da tutto ciò che è male. Terzo tema, la salvezza è per sola grazia. Quarto tema, la rivelazione ricevuta a carattere normativo. Quinto tema, il popolo di Dio deve vivere nella giustizia sociale e nella pratica della misericordia. E questi temi li vedremo tutti quanti svilupparsi e meglio chiariti durante, nel corso dello studio e della comprensione più profonda del libro del Deuteronomio. Ecco, ma adesso continuiamo con i primi capitoli in cui vediamo che Mosè in qualche modo ripercorre tutta la storia del pellegrinaggio del popolo dall'uscita dall'Egitto fino a quel momento. In qualche modo Mosè riporta alla memoria, in certi casi diciamo annuncia, perché alcune delle persone che stavano ascoltando quelle cose non avevano vissuto direttamente gli eventi che sta narrando, ma altri sicuramente sì. Quindi ricorda, porta alla memoria del popolo, porta dinanzi alla consapevolezza dei suoi fratelli, di coloro che stavano per entrare nell'eredità che Dio dava loro, gli eventi del loro pellegrinaggio del deserto. E quindi in qualche modo ripercorre tutta la storia di quegli anni, ripercorre la storia dei 40 anni di pellegrinaggio. Perché lo fa? Perché riportare e fissare davanti alle menti e al popolo di Dio, alle nuove generazioni, le cose che erano accadute nel passato? Beh, le ragioni sono molteplici. Come dicevo, molti erano piccoli all'epoca di certi fatti e non li avevano vissuti in prima persona, però questa ricapitolazione, questo racconto di eventi, anche distanti nel tempo, è molto significativo perché esprime un principio. Il popolo di Dio deve coltivare la memoria e deve possedere una corretta comprensione e corretta lettura del proprio passato. Lo ripeto, il popolo di Dio deve coltivare la memoria e deve anche possedere una corretta comprensione e una corretta lettura del proprio passato. E queste cose non valgono soltanto, non erano importanti e rilevanti soltanto per il popolo di Israele che stava per entrare nella terra promessa. È molto importante anche per noi e per tutti gli uomini nostri contemporanei. La nostra generazione, che viene chiamata del postmodernismo, i figli del postmodernismo, i nostri figli che sono viene chiamati i nativi della generazione digitale, no? Tendono ad avere dei problemi. Noi e anche loro con il passato. Prima di tutto alcuni sono prigionieri del passato, questa idea psicologizzata della vita che dice il mio passato mi ha reso ciò che sono, Se io oggi mi comporto in un certo modo è a causa del fatto che quando ero bambino, quando ero bambina, ho avuto certi insegnamenti, ho avuto certi esempi, ho avuto certe esperienze. E non posso farci nulla, così è, purtroppo, questi sono stati dei traumi che mi hanno segnato, oppure il fatto che io abbia un carattere di un certo tipo, è perché quando mi trovavo nella prima adolescenza è successo questo, è successo quest'altro. Molti sono convinti che noi siamo esclusivamente il risultato delle esperienze che ci sono capitate e che quindi ci hanno formato in un certo senso. Ovviamente non è del tutto sbagliata questa idea, perché le esperienze che facciamo, gli eventi che accadono, l'educazione che ci viene in qualche modo imposta, hanno una certa rilevanza nel formare il nostro carattere. Tuttavia non è assolutamente o completamente o del tutto così. Noi non siamo soltanto il risultato di ciò che è accaduto nel nostro passato. E da una parte quindi ci sono persone che sono davvero prigioniere del proprio passato e pensano che siccome le cose che sono loro capitate sono capitate, non potranno mai più liberarsene e avranno delle conseguenze per tutta la vita, li hanno segnati, non c'è più via di scampo. Dall'altra parte c'è un altro grande numero di persone che sono del tutto immemori del passato, che vivono esclusivamente nel presente, non gli importa quello che è successo ieri, ma tanto meno quello che è successo avantieri, che pensano che tutto quello che c'era nel passato è ormai deve essere buttato via, perché solo la mia generazione ha tutta la sapienza e ha tutta la scienza. Non mi piace la storia, non studio la storia non ha senso, non ha valore, non ha importanza. Ora, tutto ciò, fratelli e sorelle, sono due atteggiamenti che sono assolutamente contrari a quello che è la concezione biblica del passato. Qui, se fosse così, se fosse che il passato non ha importanza, Mosè non l'avrebbe ricapitolato, non l'avrebbe ricordato, non l'avrebbe posto davanti alle nuove generazioni. E se il passato avesse anche l'effetto di formare definitivamente il presente e determinare in modo ineluttabile il futuro, probabilmente non l'avrebbe fatto nemmeno. In altri termini, se Mosè avesse avuto una concezione deterministica o fatalistica, non avrebbe ricordato queste cose alle nuove generazioni. Ma noi abbiamo bisogno quindi di avere una teologia biblica del tempo, della storia, del passato. E che cosa ci dice la Scrittura riguardo al nostro passato? Cosa ci dice la Scrittura e cosa insegna la Bibbia intorno al passato del popolo di Dio? E la prima cosa che noi percepiamo nel leggere questi capitoli, ma non solo questi, tutta la Scrittura, ma è davanti a noi questo passo, è che il vero protagonista nella storia della nostra vita è Dio. Il nostro passato, possiamo dire che è la storia di Dio. Cioè, quando Mosè ricapitola e spiega il passato e dice è successo questo, è successo quest'altro, e abbiamo fatto questo, e abbiamo fatto quest'altro, che cosa presenta davanti al popolo? Presenta gli atti di Dio, presenta gli ordini di Dio. In altri termini, se loro si trovavano lì dove si trovavano in quel momento, era stato perché? Perché Dio li aveva tirati fuori dall'Egitto, perché Dio li aveva liberati dalla mano del Faraone, perché Dio aveva distrutto l'esercito egiziano che li inseguiva, perché Dio li aveva condotti, perché Dio li aveva nutriti durante il loro pellegrinaggio nel deserto, perché Dio aveva dato loro le quaglie, perché Dio aveva dato loro l'acqua, perché Dio aveva dato loro vittoria contro i nemici. E perché c'era quella generazione? E perché erano passati 40 anni? E perché erano morti i loro genitori nel deserto? C'era la spiegazione. La vostra storia è la storia di Dio, è la volontà di Dio che si è compiuta nel farvi attraversare le esperienze che avete attraversato, e ce ne sono state di belle, di esaltanti, ce ne sono state di gloriose, di meravigliose, ci sono state di esperienze in cui avete cantato e avete danzato quando avete visto la liberazione di Dio, ci sono state esperienze tristi e dolorose. Tuttavia le cose non sono capitate tanto perché capitavano. È la storia di Dio, il vostro passato non è semplicemente vostra, la vostra storia, è la storia di Dio per voi. Allora, guardate come cambia la nostra vita se noi cominciamo a vederla in questo modo. Alcuni di noi hanno avuto delle esperienze molto tristi e dolorose nella loro vita, da bambini, da adolescenti, da adulti. Eppure dobbiamo riconoscere che la nostra storia è la storia di Dio, primariamente. È Dio che ha fatto, che ha determinato le vicende che a noi sono, tra virgolette, capitate. In altri termini, la sua provvidenza ha vegliato su di noi. E anche quando abbiamo ricevuto dalla sua mano cose che non avremmo desiderato, non avremmo voluto, quando abbiamo avuto magari il tipo di genitori che non avremmo voluto o le esperienze che non avremmo voluto fare, dobbiamo ricordarci che quelle cose sono state ordinate da Dio. Ed è inutile amareggiarsi, inasprirsi o addirittura ribellarsi, perché un Dio sovrano veglia sul suo popolo. E questa è la prima cosa che noi impariamo, ma è importante che si comprenda questo per bilanciare questo insegnamento. Il nostro passato è la storia di Dio, ma il nostro passato è anche la nostra storia. Il nostro passato è la storia di Dio, ma il nostro passato è anche il risultato delle nostre decisioni e di quelle altrui, dei nostri peccati e del peccato degli altri. Infatti, se leggiamo con attenzione questi capitoli, noi vediamo, per esempio, per quale ragione un viaggio che doveva durare poche settimane durò in realtà 40 anni. Perché? Immaginatevi un giovane israelita, no? Un ragazzo della terza generazione che diceva: ma da quanto tempo stiamo girando in questo deserto? Ma da dove siamo partiti e dove dovevamo arrivare? E la strada che dovevamo fare quant'è? E come mai ci abbiamo messo 40 anni nel deserto? E la risposta noi la troviamo nel libro del Deuteronomio. Al versetto 26 del capitolo 1 dice: voi non voleste andare in quel paese che Dio ci dà, il paese buono, vi ribellaste all'ordine del Signore, del vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende e diceste: il Signore ci odia, per questo ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli Amorei e per distruggerci. E più avanti, al capitolo 2, al versetto 14, leggiamo: il tempo delle nostre marce da Cades Barnea, cioè quando si erano ribellati a Dio, al passaggio del torrente di Zered, fu di 38 anni, finché tutta quella generazione dei guerrieri scomparve interamente dall'accampamento, come il Signore aveva loro giurato. Perché 40 anni? Perché tutto questo tempo? Perché tutta quella generazione uscita dall'Egitto è morta? Perché abbiamo avuto tutti questi guai? Il vostro passato è certamente la storia di Dio, ma è anche la vostra storia, la nostra storia, la storia dei nostri peccati e delle nostre scelte, la storia delle nostre decisioni. E queste due cose, qualcuno dice, sono inconciliabili, come la provvidenza di Dio si può conciliare con la nostra libertà di agenti morali, tuttavia è davvero difficile da comprendersi, ma la Scrittura ci insegna che le cose stanno così. Non possiamo biasimare Dio, dobbiamo biasimare noi stessi per tante delle cose che non ci piacciono, che ci capitano. Israele nel deserto e anche prima di entrare nella terra di Canaan ha dovuto affrontare delle guerre. E le guerre si sono dovute affrontare anche per la malvagità di altri, quindi anche i peccati altrui in qualche modo determinano la nostra storia. Se leggete alla fine del capitolo 2 al versetto 30 e 31 dice: Sicon, re di Chesbon, non volle lasciarci passare per il suo paese. Allora, dovevano passare, il Signore gli aveva detto, dice, dite a questo re di farvi passare, non toccheremo niente, state tranquilli, ma lui non volle farci passare. E quindi ci fu una guerra, ma per il peccato e l'ostinazione di Sicon, sicuramente, ma guardate come continua, il Signore, dicono di che il re di Chesbon non volle farci passare per il suo paese, perché il Signore, il tuo Dio, gli aveva indurito il cuore e lo spirito e reso ostinato il cuore per metterlo nelle tue mani, come oggi puoi vedere. In altri termini, anche le guerre e con tutte le conseguenze, in questo caso delle vittorie, dei trionfi che Dio aveva concesso al suo popolo, erano state da una parte attribuite, vengono da una parte attribuite all'ostinazione e al peccato umano, ma anche all'azione di Dio. Perché la provvidenza di Dio e l'azione umana, vediamo che interagiscono nel comporre il grande arazzo della storia. Quindi noi cosa dobbiamo imparare da tutto questo? Che se il nostro passato è la storia di Dio e se il nostro passato è anche la nostra storia, c'è un'altra cosa che dobbiamo considerare. Il nostro passato, se siamo figli di Dio, è solo una parte della nostra storia. Il nostro passato è solo una parte della nostra storia. Perché se siamo figli di Dio abbiamo un avvenire e una speranza. E per quanto possa essere glorioso o oscuro il nostro passato, è solo una parte della storia. E quando noi siamo davanti a qualcosa di parziale, non possiamo trarre delle conseguenze. Immaginate un insegnante di matematica che ha il compito del proprio alunno, che lo valuta e valutandolo vede soltanto una parte di questo compito, perché per una strana ragione un altro foglio che era parte integrante di questo compito è andato perduto o spostato. Il giudizio può essere mai corretto? Dirà, questo compito è incompleto, 5, 4, 3, 2, no, però poi scopre che c'è un'altra parte di quel compito che non era stato considerato, non era stato valutato, e se lo vedrà, magari il giudizio cambierà completamente. E noi molte volte siamo così, ci lasciamo prendere dall'incredulità, e valutiamo la nostra vita e giudichiamo e condanniamo Dio semplicemente perché non abbiamo la pazienza di aspettare la fine della storia. Il nostro passato è solo parte della nostra storia. Non dobbiamo quindi trarre conclusioni affrettate, non dobbiamo mai incolpare Dio. Se Israele a quell'epoca e in quel momento avesse voluto trarre delle conclusioni, che cosa avrebbe potuto dire? Avrebbe detto: ma eravamo in Egitto, ma adesso abbiamo sprecato 40 anni della nostra storia, i nostri genitori sono tutti morti nel deserto, questa promessa che Dio aveva fatto di darci un paese, un paese buono, dov'è? Non la vediamo, ma che cosa è successo? Ma chi è questo Dio? Ma perché? No, sicuramente non l'avremo mai. Sarebbe stata una conclusione sbagliata. Noi dobbiamo, e per questa ragione Mosè ripete loro quella che era stata il passato, e perché? Affinché potessero comprendere che avevano ancora un futuro, perché Dio aveva fatto loro delle promesse. Quindi quella generazione che dovrà entrare, che sarebbe entrata nella terra promessa da Dio, doveva avere la consapevolezza che vi entrerà, che vi sarebbe entrata non per i propri meriti, ma esclusivamente per la grazia di Dio. Guardate cosa dice il Signore al versetto 39 del capitolo 1. Dice, al versetto 38, Giosuè, figlio di Nun, che ti serve, vi entrerà, fortificalo, perché egli metterà Israele in possesso di questo paese, e i vostri bambini, dei quali avete detto, cioè stava ricordando quello che era accaduto alla generazione che aveva disprezzato, che aveva detto, no, non ci entreremo mai, no, non si finirà mai questa storia. I vostri bambini, quelli dei quali avete detto diventeranno una preda, i vostri figli che oggi non conoscono né il bene né il male, sono quelli che vi entreranno. A loro darò il paese e saranno essi che lo possederanno. E qui ce ne deriva una conclusione. Questa generazione nuova che sarebbe entrata nella terra di Canaan, vi sarebbe entrato perché erano migliori dei loro padri? Perché avrebbero fatto qualche cosa di meglio di loro? No, solo grazia. Sola grazia, questi bambini io vi dimostro che voi siete puniti, ma io darò la vostra, questa promessa che avevo fatto a voi ai vostri figli, ma perché sono migliori? No, lo dimostreranno di non essere migliori, si svieranno anche loro, tuttavia io lo darò a loro come un segno della mia grazia gratuita. Vedete come la grazia di Dio è operante sempre e costantemente. Quella generazione che vi entrava doveva saperlo, che vi entravano non perché erano migliori dei loro padri, ma perché Dio era un Dio di grazia e di misericordia. E quindi, dette queste cose, qual è il giusto atteggiamento che bisogna avere e che dobbiamo avere come cristiani, come credenti, nei confronti del passato? Dobbiamo prima di tutto prendere atto del nostro passato come qualcosa di inevitabile. Beh, che cosa stai dicendo, pastore Renulfo? Ma dobbiamo prendere atto del nostro passato come qualcosa di inevitabile. Se c'è una cosa che mi fa davvero meraviglia è quando le persone vogliono cambiare quello che cambiare non si può. Quando vogliono combattere con quello che è imbattibile, è una battaglia persa. Rammaricarsi e compiangere e amareggiarsi e lamentarsi per quello che è accaduto nel passato, ma non è una follia? È una follia. Quello che è passato, ce ne dobbiamo fare una ragione, le cose buone e le cose cattive che ci sono accadute, le cose felici e le cose tristissime, è inutile che ci rammarichiamo, che ci pensiamo su, che le rimbanghiamo, che le tiriamo fuori nuovamente, sono passate. C'è un verso nel libro dei Proverbi che dice che chi torna sempre su, sugli errori del disunisce gli amici migliori. E molte volte quando noi rimuginiamo le cose, ma e perché sono andate così? E se fossero andate così? E se avessi fatto quella decisione? E se mi fossi comportato così? E se Tizio non ci fosse stato? E se quella... Ma a che serve tutto questo? Il nostro futuro non si può fare sui sessi, ma tantomeno il nostro passato. Il passato è passato, dobbiamo vederlo come qualcosa che è assolutamente inevitabile, e se siamo dei cristiani, ciò che è accaduto nel passato può essere considerato in modo romantico, con rammarico o in altro modo, ma è un fatto che è accaduto e che non si può cancellare. Alcune persone, come dicevo stamattina, sono inseguiti dai fantasmi dei propri peccati compiuti nel passato. Beh, quei fantasmi li devi seppellire, li devi allontanare. Se sei in Cristo, sei una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. I tuoi peccati, rossi come lo scarlatto, sono diventati bianchi come la lana. Dio non si ricorda più dei tuoi furti, delle tue menzogne, dei tuoi tradimenti, della tua immoralità. Dio non se ne ricorda più. È perché sono stati pagati da Cristo, dal suo sangue. Non ci sono più, non ci sono più. Dio ti guarda e ti vede, come dicevo oggi, perfetto, perfetta. Non ricordartene nemmeno tu. Quindi, noi dobbiamo imparare a trattare il nostro passato nel modo corretto e dobbiamo imparare anche a non trattare i nostri ricordi e il nostro passato in modo selettivo. Questo è uno degli errori che facciamo più spesso. Quando pensiamo al passato, pensiamo, ci concentriamo soltanto su certe cose e ne dimentichiamo altre. A che cosa mi riferisco? Vi ricordate la storia che viene raccontata nel libro dei Numeri, no? Quando a un certo punto dice, al capitolo 11, versetto 4, l'accozzaglia raccogliticcia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele cominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio, e ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Pensavano al passato, disprezzavano quello che avevano davanti a loro, la manna che era il cibo provveduto da Dio, e si ricordavano del passato in modo selettivo. I porri, le cipolle, i cocomeri, e la schiavitù, e l'oppressione, e il lavoro, era dimenticato. È una follia lamentarci del presente, di quello che noi siamo, perfino delle decisioni sbagliate che abbiamo potuto fare nel passato. È una follia! Dobbiamo pensare a vivere glorificando Dio il nostro presente e non idealizzare il passato, né trattarlo in modo selettivo per interpretarlo leggendolo in una luce distorta. E questa è un'altra cosa che io odio, quando sento qualcuno che comincia a fare i processi del passato. Se io mi fossi comportato così, se io avessi preso questa decisione, se avessi... In quella occasione la decisione che hai preso, giusto o sbagliata che è stata, è stata quella. E oggi sei il risultato, è della storia di Dio, è delle tue decisioni. Vivi glorificando Dio nel presente, glorificalo e ringrazialo per la manna, anche se ti stufa, perché sempre mangiare manna ti sembra una cosa che, diciamo, è troppo noioso, eccetera, eccetera. Quindi impariamo a trattare il passato senza guardarlo in modo selettivo, leggendolo con una lente distorta. Piuttosto dobbiamo cercare
di discernere Dio nel nostro passato. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Dobbiamo riconoscere che anche quelle esperienze tristi e dolorose sono state la buona provvidenza di Dio per noi, che ci hanno condotto oggi dove siamo. Voi, nuova generazione, al confine della terra di Canaan, noi qui, Ebenezer, fin qui il Signore ci ha soccorsi, ci ha portati. Molte volte nel nostro passato ci sono storie di maltrattamenti, siamo stati abusati, siamo stati giudicati male, siamo stati fraintesi. Ebbene, oggi sei qui. E sei qui perché Dio ti ci ha portato, adesso ringrazialo e continua ad andare avanti. Se appartieni al popolo di Dio, devi vedere la mano del Signore. Probabilmente se non avessi avuto quelle esperienze non ti troveresti qui dove sei e non saresti andata lì dove stai andando. Ad alcuni il Signore dona ricchezze per benedirli, ad altri nega delle ricchezze per benedirli. Ma a Lui sia la gloria sempre. Se ci dà la prosperità o se ce la toglie la prosperità, ci saranno dei buoni motivi per cui Egli lo fa. Questa è l'essenza della fede, l'essenza della riconoscenza di un Dio sovrano che dispone la nostra vita e che fa tutto ciò che gli pare, come abbiamo letto nel Salmo 115. Dobbiamo comprendere che quindi i nostri eventi, gli eventi della nostra vita, sono stati la sua cura per il nostro bene. Perché per quelli che amano Dio tutte le cose cooperano al bene. Perché essi sono chiamati secondo il suo proponimento e quindi abbiamo il dovere di imparare dal passato, abbiamo il dovere di riflettere, di comprendere e Mosè mette davanti agli occhi di queste generazioni che stanno per entrare nella terra promessa il loro passato e la loro storia passata affinché riflettessero. Allo stesso modo l'Apostolo Paolo mette davanti a noi la storia del popolo di Israele, quando dice queste cose avvennero loro per servire a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare, bere e poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000, non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Queste cose Dio ce le ha dette e le ha raccontate e la Bibbia è prevalentemente un libro di storia affinché noi impariamo dal passato del popolo di Dio e dobbiamo imparare anche dal nostro stesso passato. Quindi impariamo dal passato quanto sia ingannevole e pericoloso il peccato in ogni sua forma, la concupiscenza, l'avarizia, l'idolatria, la lussuria, quanto siano distruttivi i peccati sessuali, quanto siano distruttive le mormorazioni, le lamentele vane. Dio è un vendicatore in queste cose, fratelli e sorelle, e Dio ci insegna a starcene lontani. Impariamo dal passato quanto è sufficiente e quanto è onnipotente la grazia di Dio nel compiere le opere che Lui ha determinato di compiere. E impariamo dal passato che è una porta di speranza per il presente, perché Dio ci cambia nell'oggi e si serve del nostro passato per insegnarci le lezioni che dobbiamo comprendere. Quindi dobbiamo conoscere e conoscere il nostro passato, il passato del popolo di Dio, e riflettere sul passato, perché questo sarà utile per comprendere il presente, per evitare gli errori che sono già stati che sono stati già commessi. Una delle cose che ci deve fare riflettere quando leggiamo i salmi è che ci sono tanti salmi storici che raccontano quello che è accaduto al popolo di Dio. Ci avete fatto caso, no? Ci sono lunghi salmi che raccontano quello che Dio aveva fatto nel passato. Uno dei più belli, al quale sono particolarmente affezionato, perché è davvero un salmo di lode al Signore, ed è collegato con la storia del popolo di Dio nel deserto, il Salmo 136, che dice: celebrate il Signore perché Egli è buono e la sua bontà dura in eterno, celebrate il Dio degli dèi perché la sua bontà dura in eterno, celebrate il Signore dei signori perché la sua bontà dura in eterno, colui che solo opera grandi prodigi perché la sua bontà dura in eterno, colui che ha fatto i cieli, Dio viene lodato perché ha creato, Dio viene lodato perché ha redento. Poi a un certo punto, se andate, dice: di colui che percosse gli egiziani e nei loro primogeniti, perché la sua bontà dura in eterno. Coloro che fece uscire Israele di mezzo a loro, perché la sua bontà dura in eterno. E più avanti, colui che uccise re potenti, perché la sua bontà dura in eterno. Vedete, tutta la storia viene letta alla luce, tutta la storia del popolo di Dio viene letta alla luce della benignità, della grazia, della bontà di Dio. Anche eventi che possono essere sanguinosi, che possono essere dolorosi e che sicuramente lo sono stati. In altri termini, cosa dobbiamo imparare da tutto ciò? Dobbiamo imparare a celebrare Dio per il nostro passato. E nel presente dobbiamo celebrare Dio per il nostro passato. E probabilmente questa è una delle cose che facciamo meno, dite la verità. Noi preghiamo perché il Signore nel futuro ci conceda questo e quell'altro, abbiamo questi bisogni, queste necessità. Magari quando riceviamo risposta alle nostre preghiere, lodiamo Dio, lo ringraziamo per avercelo dato, ma abbiamo mai fatto quello che faceva Israele con i salmi storici? Lodare Dio e celebrarlo per la nostra storia, lodare Dio e celebrarlo per ciò che Egli ha fatto nel nostro passato, perché abbiamo riconosciuto e visto la sua mano e perché siamo riusciti a discernere la sua cura benevola, perfino il suo governo sui nostri stessi peccati e sulla malvagità altrui, e perché riconosciamo che colui che ci ha guidati fin qui è colui che ci introdurrà nella Gerusalemme celeste, nel cielo che ha promesso a ciascuno di noi. Quindi comprendiamo quanto è importante avere una comprensione biblica e cristiana del nostro passato. E impariamo a riflettere sul nostro passato e soprattutto a lodare Dio per ciò che ha fatto per noi. Amen. Vogliamo chinare il capo e vorrei che qualcuno di voi ringraziasse il Signore, anche più di uno. Abbiamo la possibilità di farlo, spendiamo del tempo dinanzi al Signore per lodarlo, per mettere in pratica la parola del Signore, e vorrei che qualche fratello, qualche sorella ringraziasse il Signore.